Buonasera a tutti, ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera. Sono Luca, direttamente da Cesena, e questa è la voce di Cesena che presenta la sua terza puntata in collaborazione con il blocco studentesco Bologna, dedicata all'analisi del concetto di decadenza. Quest'oggi parleremo dei satiri. Sarà tra poco con noi Giacomo di Bologna, al quale passerò la parola. Nel frattempo vi invito a seguire la prossima settimana la nostra nuova rubrica dedicata al patrimonio artistico di Cesena e di tutta la Romagna. E vi lascio una pausa musicale e vi saluto.
Amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
We'll be right back.
per le strade pieni di invidia e rancore, reazionari conformisti che ci voglio fermare, ma la voce dal passato che ti spingerà ad osare, ad andare sempre avanti, a rialzarsi, a non mollare. Le voci dei vecchi eroi riecheggiano su questa via, radici forti mai spezzate che non cederanno mai. La tua rabbia, il tuo amore, la tua voglia di lottare, di voler cambiare il mondo, non si possono fermare. Il tuo orgoglio, la passione di un'idea immortale, il fuoco arde ancora, non si potrà fermare.
Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme.
Salve a tutti, sono Giacomo Morini da Bologna per la redazione di Cesena. Continuiamo oggi con la nostra rubrica incentrata sul concetto di decadenza esaminato in ambito storico, filosofico, artistico e letterario. Proseguiamo con il primo grande capitolo della nostra rubrica, incentrato sulla storia di Roma, e ci accingiamo a narrare del genere satirico nella Roma imperiale. Parleremo di un grande anticipatore dei decadenti, Petronio Arbitro. Poi parleremo di Aulo Persio Flacco, al quale facevamo riferimento nella scorsa puntata, e infine di Decimo Gino Giovenale. Beh, ora facciamo una breve pausa musicale. Poi inizieremo con la nostra puntata, più nello specifico tratteremo la parte su Petronio.
There's a county map to go with the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub.
Hey!
Free start, cocaine in your pub, the Guinness, pint, a cabbage crap, the eye, don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to lock and burst your filthy mug, if you draw one more shamrock in me beer. Shots, the underagers think it's toss, we'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick run in the filthy dog, the patent grass across the lug of the lady, oh the dirty dog, we got us an Irish pub. It's over to me,
and over to you,
we'll skip along the avenue,
and who the hell is running through,
we got us an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Off a burst, you filthy mug. If you drop one more shamrock in me beer. Plasma screens, neon lights, carry fucking alky knives. The bouncers, they can pick the fights. We'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hose the blood right out the door. I let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to love and burst your filthy mug, if you draw one more shot, I'll give me beer.
moon. Kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a phone to slunch upon my home. We got us an Irish pub. Split the punches, trick the willows, strike me up the rakes. I'm Malone, a lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer.
Avete appena ascoltato An Irish Pub Song dei Rumjacks. Bene, iniziamo subito con Petronio Arbitro. C'è da premettere innanzitutto che non si hanno informazioni certe circa la sua vita. I dati sono pochi, parziali ed incerti. Si hanno però alcuni dati essenziali che sono altresì certi e indiscutibili, come ad esempio la proprietà intellettuale del Satyricon. Gaio Petronio, secondo altri Tito Petronio, nasce a Marsiglia, in Gallia Narbonese. Non si sa bene l'anno, secondo alcuni è il 27, secondo altri è il 14 d.C. Della sua infanzia purtroppo si sa solo questo. Sui primi anni la famiglia e l'educazione infatti non si sa nient'altro. Tacito però ci dice del suo futuro, che fu proconsole della provincia senatoria di Bitinia, ovvero la regione dell'Anatolia bagnata dal Mar Nero. E effettivamente risulta in tale provincia un Tito Petronio che ha governato dal 57 al 59. Beh, il problema però è che non si ha una corrispondenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, tra il proconsole e l'autore del Satyricon. Dopo la fine di questo ipotetico mandato, fu membro di spicco della corte di Nerone. Beh, qui perché non avesse ascoltato la scorsa puntata. Ricordo che la figura di questo imperatore viene rivalutata dagli storici contemporanei e sebbene ci siano da dedicare intere puntate alla discussione dell'effettiva positività o negatività di questo controverso personaggio storico, qui lo tratteremo come una figura negativa, anche in vista del pensiero dei tre protagonisti della puntata. Comunque, alla corte imperiale ottenne il titolo di Arbiter Elegantio. Egli era infatti noto per la sua spiccata raffinatezza, per i suoi gusti elevati. Fece subito colpo per la sua accortezza nel vestire, nel comportarsi, per il suo ricercare il piacere grande e fino a se stesso. Qui ottiene il suo cognome, iniziano infatti a soprannominarlo Petronio Arbitro. E inizia altresì a dare lezioni di comportamento ad una nobiltà che, a suo dire, iniziava a perdere di raffinatezza. I costumi romani, infatti, si diceva che cominciassero a decadere ai tempi di Nerone. E allora Petronio lanciava ampie critiche contro i volgari. Petronio viveva poi da signore alla corte di Nerone, si può dire. Nerone non lo apprezzava tanto per le sue doti politiche, sebbene il suo passato da proconsole in Bitinia e il suo excursus da console suffetto nel 62. Gli storici e i critici sono concordi nel dire che Petronio non ricercava né gloria, né ricchezza né onori, ma appunto una sorta di vita come opera d'arte. Da qui la testimonianza di Tacito, che ci dice che soleva trascorrere il giorno dormendo, la notte negli affari invece negli affari ufficiali o negli svaghi. La vita sfaccendata gli aveva dato fama, come ad altri lo acquistava un'operosità solerte, e lo suggeriva non un gaudente e uno scialacquatore, come la maggior parte di coloro che dilapidano il loro patrimonio, ma un uomo di lusso raffinato. Le sue parole e le sue azioni, quanto più erano libere da convenzioni e ostentavano una certa sprezzatura, tanto maggior simpatia acquistavano con la loro parvenza di semplicità. Comunque, come proconsole in Bitinia e poi come console, egli seppe mostrarsi energico e all'altezza dei suoi compiti. Tornato poi alle sue viziose abitudini, viene accolto tra i pochi intimi di Nerone come arbitro di eleganza, e Nerone non riteneva niente divertente o voluttuoso nello spazio della sua corte se non avesse, ottenuto prima l'approvazione di Petronio. Che dire, una sorta di dandy delle origini, quindi, del quale si sarebbe potuto prevedere anche un futuro roseo. Beh, se non fosse stato per la stessa sciagura che negli anni 60 del primo secolo colpì molti degli intellettuali romani. Mi riferisco alla congiura dei pisoni. Come vedremo, però, furono motivi puramente di conflittualità personale, non ideologica, a dettare la rovina di Petronio. A dire il vero, non si sa nemmeno di quale estrazione politica fosse. Si può immaginare che fosse un Otimates, vista la sua critica ai plebei. La cosa ovvia, però, è che corresse un pessimo sangue tra Petronio e un certo Gaio Fonio Tigellino. Egli è stato un terribile uomo d'affari, un politico e un militare romano, uno degli uomini più potenti della Roma dell'epoca, oltre a questo un fedelissimo dell'imperatore Nerone. A quanto riportano le fonti, egli provava un'invidia lacerante verso Petronio, lo riteneva probabilmente un ostacolo verso il successo. Si può ipotizzare magari che Petronio l'avesse offeso, che gli avesse fatto un torto, che l'avesse screditato o giudicato davanti a Nerone, visto il rispetto che correva tra i due. Quindi Tigellino non poteva che dargli contro, e la celebre congiura dei pisoni non fu che il grande pretesto per liberarsi di un nemico così potente. Non si sa se Petronio quindi avesse preso effettivamente parte alla congiura di Pisone. Quello che si sa è che in un modo o nell'altro ci finì dentro fino al collo, quasi certamente per colpa di Tigellino, che era tra le altre cose a capo dei pretoriani, corpo usato tra le altre cose per sbarazzarsi dei congiurati di Pisone. Qui scrive Tacito: di qui l'odio di Tigellino, che in Petronio vedeva un rivale a lui anteposto per la sua consumata esperienza dei piaceri. Egli si rivolge quindi ad eccitare la crudeltà del principe, di fronte alla quale ogni altra passione cedeva. Accusa Petronio di amicizia con Scevino dopo aver indotto con denaro un servo a denunciarlo e avergli tolto ogni mezzo di difesa, col trarre in arresto la maggior parte dei suoi schiavi. Ricordo, Scevino era il padrone di quello schiavo che fece irruzione nella sala dove presenziavano anche personaggi come Seneca e Pisone, insieme allo stesso Nerone, denunciando il padrone e gli altri congiurati. Da qui alla morte di Petronio fu questione di pochi mesi. Se ci sono infatti dubbi sull'anno di nascita, gli storici sono invece concordi sull'anno di morte, ovvero il 66 d.C., circa un anno dopo la scoperta del complotto di Pisone. Petronio fu quindi indotto al suicidio dall'imperatore Re Nerone, che lo ritenne colpevole. Il fatto della sua morte è probabilmente il più certo della sua vita. Beh, ha anche una spiccata valenza simbolica. È stata una morte valorosa che ha confermato le sue tendenze caratteriali, le tendenze di quel Petronio che per tutta la vita fu un raffinatissimo nobile. Scrive Tacito: in quei giorni Nerone si era spinto in Campania e Petronio, spintosi fino a Cuma, venne qui trattenuto. Egli non sopportò di restare oltre sospeso tra la speranza e il timore. Non volle tuttavia rinunciare precipitosamente alla vita. Si tagliò le vene e poi le fasciò, come il capriccio gli suggeriva, aprendosele poi nuovamente e intrattenendo gli amici su temi non certo severi o tali che potessero acquistargli la fama di rigida fermezza. A sua volta gli ascoltava dire non teorie sull'immortalità dell'anima o massime di filosofi, ma poesie leggere e versi d'amore. Quanto agli schiavi, ad alcuni fece distribuire doni, ad altri frustate. Andò a pranzo e si assopì, volendo che la sua morte, pur imposta, avesse l'apparenza di un fortuito trapasso. Al testamento non aggiunse, come la maggior parte dei condannati, codicilli adulatori per Nerone o Tigellino e qualche altro potente. Fece invece una particolareggiata narrazione delle scandalose nefandezze del principe, citando i nomi dei suoi amanti, delle sue prostitute e la singolarità delle sue perversioni. Poi, dopo averlo sigillato, lo inviò a Nerone. Spezzò quindi il sigillo per evitare che servisse a rovinare altre persone. Come ci viene testimoniato, quindi, Petronio morì con onore, non rinnegando a se stesso, ma lasciandoci un'immagine di sé di un uomo elegante. Ci lasciò l'esempio infatti di un ionismo raffinato e positivo, in aperto contrasto con alcune tendenze del tempo che vedevano certi romani lasciarsi completamente andare al lusso e alla volgarità. Ora facciamo una breve pausa musicale, poi parleremo della sua opera principale, il Satyricon.
But I can't recall the name.
Ben ritrovati, avete appena ascoltato What's Her Name dei Green Day. Delineiamo ora i caratteri principali dell'opera di Petronio. Beh, è senz'altro particolare nel suo genere. Ci mostra il carattere di un autore unico nella storia della letteratura occidentale. Beh, importante ricordarlo, dopo la morte di Petronio, egli subì una damnatio memoriae che fece sì che, oltre alle fonti, anche le opere sparissero. Infatti, del Satyricon non rimangono che pochi frammenti. Beh, anche se questo comunque non gli ha impedito di entrare nella storia. Il Satyricon, il cui nome presumibilmente deriva proprio dalla parola satiro, creatura metà capra e metà uomo della mitologia greca, e non da satura, genere teatrale latino parodico, è un'opera comica scritta appunto dal nostro Petronio e pubblicata nel 60 d.C. Beh, c'è da dire che, come è stata messa in dubbio la stessa esistenza di Petronio, fu difficile anche l'attribuzione dell'opera alla collocazione temporale. Tuttavia, l'appartenenza a un determinato autore del periodo storico viene accertata da alcune fonti del tempo, dal linguaggio, tipico del primo secolo, e da riferimenti ad altri personaggi allora viventi, come Lucano, nonché da storici come Tacito. Dell'opera, che doveva essere molto ampia, ci sono giunti solamente il libro XIV, XV e XVI, ma già questi sono comunque abbastanza esplicativi circa la trama dell'intera opera. Questa è narrata seguendo le tecniche del realismo comico. Infatti, ivi vediamo scene in cui i particolari più macabri ed erotici sono descritti minuziosamente, mentre nei personaggi è visibile un certo atteggiamento caricaturale, che li rende divertenti, accentuandone i difetti. Petronio era un aristocratico ed un esteta, ed ha usato la sua opera per prendere in giro stranieri, sodomiti, cacciatori di eredità, liberti arricchiti e altre parti sociali che considerava particolarmente volgari. Si schierava quindi a difesa dei buoni costumi romani, sottintendendo nella sua opera un messaggio politico-sociale di profondo disincanto e disprezzo verso la plebe. Beh, che sia stato magari proprio questo il motivo della rottura con l'imperatore Nerone. Alla fine Nerone era un sodomita, secondo alcune fonti, ed era chiaro e accertato che si schierava a favore del popolo e contro l'aristocrazia. Comunque, il Satyricon narra delle vicende del greco Leoncolpio, innamorato del compagno di viaggio Gitone, ma anche se non corrisposto. Infatti, questo è innamorato del terzo protagonista, Ascilto. Beh, c'è da dire che i tre sono dei parassiti, sono praticamente l'esatto contrario di quell'etichetta tanto cara a Petronio. La trama, infatti, si sviluppa proprio in base alle nefandezze di questi tre arbitri cosiddetti volgaritatum. Quindi è l'esatto contrario dell'arbiter eleganze che era invece il nostro Petronio arbitro. Come già detto, la trama è giunta a noi a partire dal libro XIV. Ivi, i tre scapigliati si avventurano per una città campana di fondazione greca, probabilmente Cuma. Qui vediamo Encolpio discutere ardentemente con un retore, Agamennone, dal quale si allontana appena scopre che l'amico nemico Ascilto è fuggito. Per cercare il compagno di viaggio si addentra quindi per la labirintica città. Perdutosi, chiede indicazioni ad una vecchia, che lo trascina a forza in un lupanare, beh, che sarebbe un bordello dell'epoca romana. Beh, indovinate chi incontra qui? Proprio Ascilto. I tre, comunque, finiti in questo lupanare, cercano ovviamente di andarsene, ma alla fine sono costretti a prendere parte ad un'orgia. Neanche a dirlo, i dettagli sono descritti molto minuziosamente. Comunque, usciti dall'imbarazzante situazione, i tre tornano a casa, dove vi è ad attenderli il contesto Gitone. Qui, Encolpio e Ascilto dovranno fare i conti con il sacrilegio da loro compiuto qualche libro prima, ai danni del dio del fallo Priapo. Questi avevano infatti interrotto una sacerdotessa durante un rito, quindi come espiazione hanno dovuto partecipare ad un'ulteriore orgia. Finito, vanno a mangiare a scrocco naturalmente a casa del ricco Liberto Trimalchione. Proprio perché è schiavo, egli si è arricchito, ma non ha acquisito un minimo di gusto, e allora lo vediamo nelle più grottesche e volgari rappresentazioni. Fa ad esempio sventrare un animale davanti a tutti, ma quello che ne esce non sono le budella, bensì una quantità esagerata di carne, che poi fa servire. Egli, infatti, aveva fatto riempire la carcassa di carne solo per dare spettacoli e stupire gli ospiti con le sue stravaganze. Beh, a testimonianza dell'ovvio mancato gusto di questo strano ricco, anche la sua volgarità nel conversare, i giochi acrobatici e la rappresentazione di tragedie greche, del quale neanche a dirlo nessuno lo comprende perché nessuno sa effettivamente la lingua greca. Disgustati ma sazi, i tre vanno via. Ubriachi, in colpi si addormenta e Ascilto gli ruba finalmente l'amante Gitone. Vi saranno poi anche altre avventure, incolpi in Egitto, incolpio che si trova un'amante femmina, una Circe, ma che poi viene punito dal dio Priapo che lo rende impotente. Insomma, vi saranno una serie di fatti divertenti, di volgarità, una dopo l'altra, che danno al Satiricon un'area di ulteriore stravaganza. Come vediamo, l'arbitro eleganze non descrive scene di aggraziati scapigliati e delle loro avventure amorose per Roma. Non vi è il tono altisonante e cosparso di bellezza di un decadente di fine 800, ad esempio. Vi è piuttosto la cupa atmosfera di un impero che inizia a perdere i suoi costumi, di una società piena di greculi, di sodomiti e di arricchiti come Trimalchione. Non quindi la Roma repubblicana dei patres, dei valori, ma la Roma della decadenza. Della Roma imperiale, più nello specifico della Roma neroniana tanto odiata dai congiurati pisoniani. Una denuncia sociale quindi, un attacco sfrontato agli arricchiti, poi vedrete anche ai cacciatori di eredità, a favore, piuttosto che a questi personaggi, alla nobiltà della tradizione romana e agli aristocratici che l'avevano costruita. Con questo abbiamo concluso la nostra prima parte. Ora faremo una pausa musicale, poi passeremo agli altri due satiri della nostra puntata, ovvero Aulo Persio Flacco e Decimo Giugno Giovenale. We'll be right back.
baciato, sono circondato, ma rendo solo con te, con sta ferita che ho, un altro giro veloce, tutto quello che voglio.
Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, un buon libro è quello che ti serve. La Testa di Ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fare un salto sul nostro sito web www.latestadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare. In via San Martino ai Monti, numero 62, nel cuore di Roma. La Testa di Ferro. Varchi la soglia e sei altrove.
Avete appena ascoltato Anche se è giovedì degli ZZor Alpha e I'm Shipping Up to Boston dei Dropkick Murphys. Passiamo ora alla seconda parte della nostra puntata. Parliamo di Aulo Persio Flacco, o un poeta satirico latino di ampio spessore, anche se vissuto all'ombra di un panorama culturale in cui non si è mai riuscito ad ambientare veramente. Vive infatti tra l'affermarsi e l'indurirsi del regno di Nerone, in un contesto giudicato come di profonda decadenza morale. Persio nasce a Volterra nel 34 d.C. da una famiglia di origine etrusca appartenente al ceto equestre, quindi abbastanza agiato tutto sommato. A 12 anni si trasferisce a Roma e inizialmente studierà dall'importante grammatico Quinto Remmio Palemone, maestro tra l'altro anche del celebre retore Marco Fabio Quintiliano. Distintosi per le sue abilità intellettuali, a 16 anni potrà studiare presso l'importante filosofo stoico Lucianio Cornuto. Cresce quindi sotto l'influenza di un grande esponente dello stoicismo romano, la quale filosofia influenzerà tutto il suo percorso futuro. Alla scuola di Cornuto conosce anche altri due importanti stoici, ovvero il filosofo Lucianio Seneca e il nipote Marco Annio Lucano, del quale abbiamo parlato nella scorsa puntata. Beh, con Lucano in particolare stringerà ad esempio un profondo legame di amicizia che durerà fino alla sua morte. Oltre che per la sua intelligenza, un'altra caratteristica che lo ha aiutato a farsi notare è il carattere profondamente riservato e sensibile che lo caratterizzava. Egli era un profondo conoscitore della filosofia e della morale, per questo è potuto diventare uno stoico coerente e rigoroso. Beh, purtroppo questo suo carattere docile e fermo non gli permetterà mai di confrontarsi come si deve con l'ambigua società dell'epoca, per questo non salirà mai troppo in alto nel panorama della Roma ironiana. Beh, a dire il vero questo anche per il suo personale sdegno verso la carriera politica, che giudicava volgare. Persio era profondamente avverso alla società, che considerava decadente. Egli era espressione di una gioventù disillusa verso la politica, che la considerava infatti come una sorta di maschera che nascondeva semplicemente il potere assoluto dell'imperatore. Passò quindi la maggior parte della sua vita dedito allo studio. Si dice che avesse una biblioteca contenente centinaia di volumi, più di 700, che per l'epoca non erano affatto pochi. Ebbe così modo di comporre una lunga lista di componimenti satirici, nonché di imparare, di elaborare informazioni, sviluppare concetti filosofici anche molto profondi. Le sue opere avrebbero magari avuto successo, tuttavia, sfortunatamente, egli morì di malattia a 28 anni, nel 62 d.C., 3 anni prima della congiura dei Pisoni. Beh, morì solo, senza aver mai veramente pubblicato qualche opera di particolare rilievo. Beh, fortunatamente, però, quel giovane brillante, riservato e virtuoso non era passato inosservato agli occhi del maestro Lucianio Cornuto. Questo riprese le sue opere, le ordinò, le corresse e le pubblicò. Grazie a lui le opere di Persio non andarono perdute, anche se purtroppo diverse furono eliminate. Beh, con la sua morte Persio non le aveva riviste tutte, neanche concluse alcune, e furono giudicate ora troppo grezze, ora incomprensibili, ora troppo volgari. E beh, Cornuto era in ogni caso un filosofo di altissima valenza culturale all'epoca, ha quindi ritenuto opportuno pubblicarne solo alcune, anche solo per salvare la reputazione del giovane amico, che altrimenti sarebbe stato soggetto alla damnatio memoriae. Beh, ma allora, come erano le opere di Persio? Il suo genere è quello della satira, o una poesia volta a provocare il riso, anche se con un messaggio più profondo di critica politica, sociale, morale, volta ad attrarre il ridicolo su una persona o un suo aspetto. Persio rientra nel genere della satira letteraria, quella volta non alla rappresentazione teatrale, ma alla lettura. E così si vede ad esempio nell'unica delle sue opere pervenute a noi, ovvero Le Satire, o una raccolta di 6 componimenti poetici per un totale di 650 epigrammi e un'introduzione di 14 versi con gli ambici. Queste satire toccano i più svariati argomenti, ma hanno sempre un obiettivo, ovvero educare i lettori. Quindi i toni si fanno aspri, polemici, ma anche divertenti o profondi. In una critica la decadenza dei costumi, in una l'avarizia, in una riprende la filosofia di Socrate e dice conosci te stesso. Questo rappresentava nella mente di Persio la reazione al potere distopico dell'imperatore. I versi, infatti, non dovevano servire per tessere gli elogi del potere, ma a conquistarsi la libertà, a raddrizzare lo spirito degli uomini, sicché potessero vivere in maniera virtuosa, libera e serena. Insomma, una visione filosofica profondamente stoica, ma anche platonica o socratica, anche nel rispetto degli insegnamenti di Seneca, che caratterizza un animo filosofico e aristocratico. Beh, adesso facciamo una breve pausa musicale, poi passeremo all'ultimo segmento della nostra puntata, ovvero a Giovenale.
Arrivo un giorno a casa, accendo la TV, ma c'è il telegiornale, non ne posso più. Con quelle facce stronze, anche se poi lo vedo, di quello che racconta, no, io non ci credo. Ti conosciamo, state attenti, macchine vuote, senza anima. Non ci fregate, sappiamo che siete falsi come una birra alcolica. Scendo al bar per tirarmi su, ma che bella sorpresa, non c'è la TV. Così ordino da bere e vedo un tipo strano, mi guarda tutto il tempo e legge un quotidiano. Che cazzo hai da guardare? Mi mostra quel giornale, l'articolo è firmato dal solito maiale. Ma messo pure in foto, meglio che non lo vedo. Ma lui mi ride e dice, tanto non ci credo. Ti conosciamo, state attenti, macchine vuote, senza anima. Non ci fregate, sappiamo che siete falsi come una birra alcolica.
Questo non toglie il loro ruolo di critica sociale, che ancora oggi, secoli dopo, si rivela essere utile. Con questo ho concluso. Io sono Giacomo Morini da Bologna per la redazione di Cesena. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio libera e ribelle.
Se piangono sto nero, rosato, brunello. Se prima ero stanco e non me la sentivo, adesso sono caldo, adesso sono vivo. Se prima ero un po' triste, adesso volo su.
Stop! to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go?